L'Accademia di Belle Arti di Brera celebra i suoi 250 anni. Nell'occasione ha inaugurato due mostre, una in Sala Napoleonica e l'altra nella chiesa di San Carpoforo, in piazza Formentini, che stasera ospiterà un concerto di musica elettronica. Performing Pack, edizione dedicata alla riflessione sull'utilizzo del collage, dell'assemblage, dell'installazione. Un viaggio, un confronto dal passato al contemporaneo, 7 artisti. Noi incontriamo Gabriella Ciancimino e Jacopo Benassi. E poi andiamo a Roma. A Roma con Roberto Pinto, che ha curato una sezione di un grande progetto espositivo in diverse sedi. Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Buon compleanno Accademia di Belle Arti di Brera, che quest'anno celebra i suoi 250 anni. Come dicevamo nel sommario, sono state presentate due mostre con diversi artisti che non sono, c'è qualche studente ma non solo, sono giovani artisti che sono usciti dall'Accademia e anche qualche docente, come sentirete. Ma sentiamo Massimo Kaufmann, che è un artista bravissimo e un professore, e lui è anche presidente della Commissione Cultura dell'Accademia di Brera.
Si intitola Sentimento delle cose. C'era un articolo davanti, poi ho suggerito di toglierlo, mi sembrava più bello, più universale. È la prima di una serie di mostre che celebrano il 250esimo anniversario dell'Accademia di Brera. È un programma che cerca di coprire con alcune mostre l'espressione delle varie scuole di cui tutta questa Accademia è composta, perché l'Accademia è composta da ben 11 scuole, includendo anche restauro, moda, eccetera.
Nuove tecnologie, ormai non sono più nuove.
Design, eccetera. Però diciamo che alcune delle principali storiche, come scultura, pittura, decorazione, grafica, eccetera, faranno una serie di mostre. La prima oggi, quella che inaugura, è Sentimento delle cose, che è una mostra curata dal professor Gianni Caravaggio. Gianni Caravaggio è un famoso artista e scultore italiano. E niente, lui è professore del biennio,
no?
Il professore biennio. Questa prima mostra è in Sala Napoleonica, che ovviamente è un po' il cuore neoclassico dell'Accademia, per cui ci sono tutti i gessi del Partenone, piuttosto che pezzi, copie da Michelangelo, da sculture antiche. E quindi
fanno un po' da cornice alle opere dei giovani artisti.
Sì, sono diciamo proprio un impianto scultore architettonico di questo grande salone, che ha dei quadri molto importanti, tra cui quello di Giuseppe Bossi, che fu il primo segretario, cioè direttore dell'Accademia di Brera all'inizio dell'Ottocento, e poi c'è un magnifico disegno di Appiani. Insomma, è una sala che celebra il neoclassico, e quindi confrontarsi con uno spazio così maestoso è difficile. O si fa una cosa molto muscolare, come qualcuno in passato aveva provato a fare, oppure si deve andare, come giustamente, in modo intelligente, Gianni Caravaggio ha fatto, nella direzione opposta. E quindi è una mostra fatta di dettagli, di cose leggere, quasi quasi gracili.
Sono tutte installazioni, sculture, no?
Sì, è una mostra di scultura, sono oggetti, a volte anche neanche molto grandi, però sono tutti degli oggetti molto ricercati, molto particolari. C'è anche una volpe impagliata con una coda, con i brillantini, che sta nel mezzo, spaurita, sgomenta in questo spazio.
Come dire, qua non so cosa ci fa.
Sì, esatto. Sono tutti ex studenti. Non volevamo che queste mostre fossero delle mostre, tra virgolette, di fine d'anno, come quelle che si fanno abitualmente. Sì. più poi si esce tutti quanti amici a mangiare la pizza. Queste sono delle mostre dove gli artisti sono giovani, ma sono già dei bravissimi professionisti di giovani.
Invece l'altra mostra, che è alla chiesa...
È la chiesa di San Carpoforo, nel cuore di Brera, che è un'aula
di Brera,
dell'Accademia da molti... No, è del Comune di Milano, della verità. L'affittiamo anche ad un prezzo abbastanza salato, da tanti anni adibita a laboratorio...
Negli anni 70 è stata un punto di riferimento importante per l'arte e la comunicazione.
Certo. L'altra mostra è curata da Domenico Quaranta, che è il direttore della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte, e la mostra appunto è espressione della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte. È una mostra che si intitola Users.
Quella fondata da Paolo Rosa.
Esattamente, tra l'altro espone un pezzo di Paolo Rosa la mostra, sì, un disegno di Paolo Rosa, e dentro il catalogo ci sono... In aggiunta al testo del curatore c'è un testo importante di Caronia e di Paolo Rosa, che sono stati appunto tra i fondatori di questa scuola quando ancora stava in Viale Marche. Users Unfriendly, che è il titolo della mostra in San Carpoforo. Sabato sera alle 21 Massimiliano Viel, che è un professore di musica elettronica del Conservatorio di Milano, fa un concerto che si intitola Subspecie Eternitatis, e sarà un vero e proprio concerto, una sinfonia di 40 minuti in San Carpoforo. È ospite della Mostra di Nuove Tecnologie, giustamente, e farà un concerto con delle attrezzature elettroniche, appunto, quindi un concerto di musica elettronica, è un viaggio nel sistema solare, da quanto ho capito, ma non l'ho ancora ascoltato. E quindi viene sabato 21... È aperto a tutti, potete venire ad ascoltare questo straordinario concerto di musica elettronica. Massimiliano Ville è uno che adesso ha circa la mia età, cioè ha superato i 60, ma da giovane suonato con Berio, con Stockhausen, insomma è uno che sa il fatto suo.
Oh, attenzione, non sabato 21, perché Kaufman si è sbagliato. Sabato stasera alle ore 21 c'è questo concerto di cui ci faceva cenno nella chiesa di San Carpoforo, che ospita User Unfriendly, come avete sentito, questa mostra che viene proprio è un progetto della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Brera, quella ideata e fondata da Paolo Rosa, nostro caro amico di Studio Azzurro. E allora andiamo in mostra con Paola Di Bello, che ha all'ingresso proprio la prima opera che si incontra, Paola Di Bello. Paola Di Bello, siamo davanti a un'opera che ha un'origine assolutamente incantevole, mi viene da dire, perché è legata alla natura.
Sì, esattamente. Queste sono varie lucciole che nel lontano 1988 hanno camminato liberamente su delle pellicole fotografiche.
Ma come hanno fatto a camminare le lucciole sulle pellicole fotografiche?
Allora, questo me lo sono chiesto anch'io, e alla fine ho capito che avevo preso solo maschi, perché solo i maschi volano. Le femmine attendono nel terreno, a pancia all'aria, che le due intermittenze si incontrino. Quindi,
quindi le lucette che si vedevano, perché adesso è raro vederli, erano i maschi che volavano.
Esatto, quando l'intermittenza è identica, loro si accoppiano, quando la lunghezza d'onda si incontra. Questa cosa l'ho trovata veramente molto poetica. Quindi non so,
e questi movimenti, questi si sono impressi sulla pellicola e tu l'hai...
Esatto, perché loro camminando e la pancia è luminosa e pulsa. E tra l'altro, appunto, qui si vedono anche le diverse intermittenze, quella è più veloce, quella è più lenta, più continua, quella è più ritmata, e questo è un ingrandimento molto forte di una di queste pellicole, e possiamo vedere l'ombra delle zampe.
Quando e dove?
Allora, Milano.
Milano?
Campagna, appena fuori dalla zona Navigli, e ovviamente le avevo raccolte, portato in camera oscura, lavorato con loro tutta la notte producendo 50 pellicole e poi le ho riportate in campagna.
Ma le lucciole hai preso?
Sì, sì, sì. E diciamo che a me quello che interessava è che fosse un disegno non creato da una mano umana, da una mano culturale. Volevo che fosse un segno inintenzionale. E la cosa interessante anche è che, guardando questi segni assolutamente casuali, l'occhio dell'essere umano crea immagine, cioè tu ti fai un'immagine, vedi cose
e quindi è un muove l'immaginazione, esatto, stimola l'immaginazione.
Esatto, cioè era un mio discorso in quel momento sull'arte, che dove l'autore si sottraeva ed entrava invece in primo piano l'operazione e lo spettatore.
Allora, questa meraviglia è una delle opere esposte alla chiesa di San Carpoforo, che dove questa sera ci sarà quel concerto di musica elettronica di cui ci parlava Massimo Kaufmann. E adesso sentiamo il curatore di questa mostra, Domenico Quaranta.
Domenico Quaranta, curatore di questa mostra ospitata qui in San Carpoforo, che si apre proprio con un'opera, un disegno di un artista che abbiamo stimato, amato tantissimo, che è Paolo Rosa e che è stato l'ideatore di questa scuola di nuove tecnologie, ancora quando stava in Via Marche, no?
Assolutamente, anche prima che fosse in Via Marche, nel senso che la scuola nasce nel 1998-99 come dipartimento sperimentale, che poi a poco si è andato strutturando e sviluppando nel
guardando al futuro, no? E a quello che avveniva.
Assolutamente.
E questo disegno è un omaggio a Paolo Rosa?
Questo disegno è un disegno, sì, che abbiamo recuperato attraverso la mediazione di Studio Azzurro dalla moglie. Fa parte di un ampio album di schizzi progettuali che lui realizzava per le opere di Studio Azzurro che conosciamo. Questo in particolare aveva una sua forza, è stato anche la copertina di un libro di Bauman che è stato pubblicato in italiano, una sua capacità esistenzialista, no? Perché da un lato spiega un progetto, ma dall'altro ha delle linee dinamiche, dei punti di vista che ricordano un po' il futurismo e che raccontano della cinematografia come arte. Tra l'altro ha anche una piccola cosa che le faccio vedere, abbiamo cercato di salvarla nella cornice.
Ah, dietro, cioè, un altro disegno.
Anche dietro, esatto. Sì.
Allora, un grande omaggio a Paolo Rosa, e poi abbiamo visto anche il lavoro di Paola Di Bello, però questa è una mostra appunto su opere fatte con la tecnologia, no?
Certo, allora la Scuola di Nuove Tecnologie, almeno fino a 2 anni fa, ha avuto un impianto multimediale, no? C'è la fotografia, c'è il video, che adesso sono stati un pochino scorporati, però c'è anche il tentativo di far interagire tra di loro questi media e di utilizzare le tecnologie più recenti, quindi il web, la modellazione, sì, 3D, la programmazione, l'animazione digitale, e quindi la mostra cerca di raccontare un pochino tutte queste sfaccettature attraverso il lavoro di studenti.
Volevo chiedere, non sono studenti? Invece sì, sono studenti.
Alcuni sono ex studenti, cioè quindi persone che sono passate di qui, hanno avuto un loro percorso come artisti, altri sono ex studenti che poi sono tornati alla scuola come docenti, no? Quindi come risorse, sì, prestate alla didattica, e altri ancora sono invece, ad esempio, Paola Di Bello, figure che hanno intersecato,
docente,
esatto,
sì,
la storia della scuola in un momento molto precoce, e hanno anche contribuito a disegnarla, perché Paola Di Bello è stata una protagonista nel disegnare il biennio di fotografia, che per diversi anni, ancora oggi, è stato una delle anime più attive e propositive, no?
Questa mostra vuole essere un po' la dimostrazione di quello che si è ottenuto, no? Con questa scuola.
Sì, vuole cercare di individuare un approccio al mezzo che ha caratterizzato la scuola. Quando si parla di nuove tecnologie si pensa tanto e molto al design.
Sono 20 anni che si parla di nuove tecnologie.
Esatto, tra le altre cose. E anche questo nuovo andrebbe messo in discussione, no? Però si parla molto di apprendimento apprendimento di un linguaggio tecnico, che è una cosa che facciamo, ma che cerchiamo anche di mettere un po' in discussione, proprio perché la peculiarità delle nuove tecnologie è quella che non siamo noi a disegnarle, no? Le progetta qualcun altro per noi, pensando di soddisfare una funzione che a volte...
E poi c'è anche il timore che ti sovrastino,
assolutamente,
no?
C'è un livello crescente di animazione. Nel catalogo ho recuperato una vecchia citazione di Flusser che parlava del dispositivo fotografico e diceva che tutto quello che possiamo fare con il dispositivo fotografico è stato progettato da qualcun altro, no? Per cui in realtà noi siamo un ingranaggio del dispositivo piuttosto che
non... Ma poi anche per non parlare degli artisti che usano l'intelligenza artificiale.
Esatto.
Che adesso il timore...
Che si collega esattamente a questa cosa, no? Se già era valida negli anni 60 parlando di fotografia, a maggior ragione è valida oggi parlando di intelligenza artificiale, dove il livello di automazione è cresciuto a dismisura, no? E quindi certo, di possibile comportamento autonomo della macchina rispetto a quello che noi gli chiediamo. Tutte queste cose limitano le nostre scelte. Quello che noi dobbiamo trasmettere agli studenti è di capire e di recuperare la loro agency, no? La loro capacità di azione attraverso il mezzo. Questo credo che sia il lascito didattico di figure come Paolo Rosa, come Antonio Caronia, come la stessa Paola di Bello.
Allora, quindi vale la pena di ricordare Paolo Rosa, che ahimè ci ha lasciato nel 2013, artista, regista, membro fondatore di Studio Azzurro, che amava descrivere la scuola come un habitat, e Antonio Caronia, che fra le altre cose collaborava anche con Radio Popolare, anche lui scomparso nel 2013, esperto di fantascienza radicale, teorico dei media, filosofo del cyborg e attivista, che ne ha fatto un campo di guerriglia semiotica. Quindi, diciamo, gente di livello, no? Di spessore. Alla mostra di cui abbiamo parlato con Domenico Quaranta, il curatore, si affianca una pubblicazione edita da Silvana Editoriale, distribuita gratuitamente, quindi se andate in mostra la trovate, con testi di Antonio Caronia, di Paolo Rosa, del curatore, e anche interventi editoriali site specific degli artisti in mostra. Dunque, queste mostre di cui abbiamo parlato durano fino al 29 di agosto, quindi praticamente tutta estate. È chiuso la domenica, ma è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato mattina dalle 10 alle 13. A proposito di ricorrenze, nel centenario di Arnaldo Pomodoro abbiamo parlato di una bellissima mostra ospitata alle Gallerie d'Italia in questo periodo e curata da Federico Giani, che è il presidente di Fondazione Pomodoro, Fondazione Arnaldo Pomodoro. È con lui che faremo la visita guidata all'opera meravigliosa di Pomodoro, quella che rimane in Via Solari, dove lui aveva lo spazio dedicato alle mostre di scultura, e il labirinto. Allora, non telefonate subito, non scrivete subito, perché sarà dai prossimi giorni che cominceremo a raccogliere le prenotazioni, però io ve lo dico già, la visita guidata sarà il 16 di luglio alle ore 19 e saremo insieme a Federico Giani, che ci porterà in questa meraviglia magica del labirinto di Arnaldo Pomodoro. Però sarà necessario prenotarsi, come al solito, a prenotazioni@radiopopolare.it dai giorni prossimi, e ve lo diremo noi, però intanto voi mettete in agenda. Andiamo al padiglione di arte contemporanea, il PAC, perché come ogni anno arriva l'appuntamento con Performing PAC, Qui c'è una cosa piuttosto interessante, perché quest'anno la riflessione è dedicata all'utilizzo dei materiali, linguaggi, stratificazioni di significati diversi nel collage, nell'assemblage, nell'installazione. Quindi la mostra parte da un'esposizione storica del PAC che viene rimessa in scena attraverso materiali d'archivio. La mostra è di Kurt Schwitters. E sono stati invitati 7 artisti che nelle loro opere, nelle loro relazioni, raccolgono idealmente eredità e suggestioni. Allora, noi abbiamo parlato con 2 di loro, Jacopo Benassi e Gabriella Ciancimino. Allora, cominciamo a sentire Gabriella Ciancimino e siamo immersi nella sua opera intitolata Il giardino della chimera, cioè tutta una stanza che ci avvolge. Gabriella Ciancimino, qui siamo proprio davanti alla tua opera. Mi ha colpito la questione sociale.
Eh sì, la questione sociale, diciamo, è la questione sociale contemporanea, ma nei miei frammenti di studi storici e botanici sono arrivata a questa rivista che è di stampo libertario, edita alla fine dell'Ottocento e che poi è stata rieditata a Milano da una delle mie più grandi amori, che è Leda Raffanelli, questa attivista anarchica, per cui nel mio lavoro ci sono frammenti che ci riconducono a dei momenti storici che secondo me hanno un parallelismo col presente, a cui io
per esempio
possiamo si può camminare,
entrare,
si può
nell'opera
si può entrare nell'opera, un'opera ambientale installativa, proprio perché è un ecosistema, è una visione dove appunto io ho messo insieme sia questi riferimenti a queste testate libertarie, proprio perché il mio background è giornalistico, poi sono approdata all'arte, insieme ai miei studi di botanici su quelle piante che si usano in floriterapia per curare alcuni diciamo disturbi emozionali, quali ansia, paura, problematiche sociali, proprio perché...
Ti riferisci ai fiori di Bach?
Anche, non solo a quelli, sì. Alcuni sono i fiori di Bach, altri sono i Deva, insomma ho fatto, diciamo, oltre ad essere artista sono anche operatrice del benessere integrato, per cui ho messo insieme studi di fisica quantistica applicata alla vita, bioenergetica, arte e tutto quello che vedete, per dare una sorta di fare una domanda, quindi una question sociale su come affrontare il futuro, ma riagganciandoci a Schwitters, recuperare alcuni dei frammenti che fanno parte della nostra storia, che non è soltanto la parte politica, sociale e culturale, ma soprattutto la parte di ritornare natura, quindi anche il fatto di utilizzare delle piante, anche perché i movimenti ecologici, con tutto il rispetto, in questi anni, decenni, hanno un po' diseducato l'essere umano a pensarsi non come parte integrante, ma come antagonista della natura. Cioè, io sporco, io sono cattivo, io se invece...
Beh, in effetti lo facciamo.
Lo facciamo, però se ci riconosciamo natura, i primi a rispettarci siamo noi. E questa è la grande diciamo, domanda che io faccio col mio lavoro. Partendo dal micro, quindi da microcosmi, come si può contribuire alla grande questione sociale macro? Quindi le piante, per dire, è una mia grande passione, ma diciamo che gli esseri umani si sono sempre curati con le piante, per cui io ho ripreso tutto questo filone. E poi in particolare il mito della chimera, frainteso dei secoli, perché in realtà per noi la chimera è questo mostro con varie parti del corpo che, animalesche, che è, diciamo,
sì, mitologico.
Sì, mitologico, ma in realtà la chimera si riferiva alla dea Ishtar mesopotamica, quindi era la dea della guerra quanto dell'amore, quindi quella dualità che in qualche modo trova un punto comune, come l'acqua che può diventare devastante quanto fertile. Da me diventa la poeta libera, perché ho ripreso questa, appunto ritornando ai magazine anarchici, è un'illustrazione del 1909 della donna libertaria che io ho trasformato come appunto chimera, che in realtà appunto era questa dea. Non solo, poi viene nell'Ottocento, la chimera diventa il sogno fantastico, qualcosa di irraggiungibile, la nostra società non sogna più, non ha visioni, perché ci sono queste chimere che in realtà vanno recuperate nella loro sacralità.
E invece qui davanti a noi?
Allora, qui davanti a noi è la
un altro elemento dell'installazione.
Diciamo che è la parte subatomica del paesaggio, perché dicevo prima, studiando la fisica quantistica applicata alla vita, ci sono delle parti della natura che si chiama sovrannaturale, come se fosse qualcosa di oscuro. In realtà è la parte subatomica dell'essere umano, come di qualsiasi elemento della natura. Micro.
Ma subatomica, così tendi la parte sottile?
Sì, la parte sottile è quella che non vediamo, ma che in realtà è attiva.
È la nostra energia.
È la nostra energia. Poi, quando si va chiaramente a pensare che la parte sottile riceve informazioni come se noi fossimo delle radio costantemente, dal punto di vista subatomico, all'interno sia del corpo che dei vari nostri corpi sottili, qualsiasi informazione che noi captiamo la assorbiamo. In questo caso, per me questo lavoro è esattamente un contributo anche della parte sottile, di dare informazione alle parti sottili, sì, dell'essere umano, anche perché secondo questi studi non è necessario per forza prendere qualcosa di fisico, qualche cura fisica.
Basta un'atmosfera.
Esatto, un'atmosfera, ma persino la visione,
uno sguardo, sì, una sensazione,
anche la poesia. Tutto quello che cambia le vibrazioni interne, quindi questo era il mio intento.
Ho visto che hai tappezzato tutte le pareti e anche il pavimento con cartoni.
Cartone, è riciclo.
C'è un riciclo. La questione.
No, allora riciclo. La riciclo più che altro io l'ho sempre trovato.
Però dà anche un'idea di morbidezza.
Esatto,
di,
è un po' di accoglienza. Sì. Perché ho sempre pensato agli spazi un po' come questi ecosistemi. In questo caso pensiamo quasi una cava, ma in realtà anche il grembo materno, ma anche tutto quello che contiene un processo creativo.
Sai, mi domandavo come mai le artiste hanno questa attenzione al rapporto con la natura, al fatto che noi ne facciamo parte. Mi veniva questa domanda perché nei giorni scorsi ho intervistato Chiara Camoni.
Sì, ok.
E il discorso era lo stesso.
Sì. Allora, io penso che non sia una questione femminile, sia una questione di riscoperta.
Però la trovi nelle artiste.
È l'era, anche della creatività, della sensibilità, del tornare a un sentire più che al fare. Quindi avendo comunque, secondo me, la parte sole, la parte uomo un po' più tendente al fare e la parte luna un po' più al sentire, suppongo che in questo momento particolare ci sia un'esigenza che viene esposta dalla parte femminile, dalle donne, ma che secondo me andrebbe recuperata da qualsiasi essere umano, perché abbiamo tutti quanti una parte luna, sole, uomo, donna, per cui secondo me, come probabilmente comunque per le altre artiste, è un'esigenza spontanea di riconnessione con la terra, quindi anche alle tradizioni più ancestrali, i nostri antenati, tutto quello che riguarda, che ormai, specialmente in questo momento di accelerazione, penso che ci sia proprio una condizione di necessità.
Il Giardino della Chimera, un'installazione affascinante, avvolgente, come avete sentito, che ci fa riflettere sul nostro rapporto con la natura, di cui facciamo parte e che calpestiamo troppo spesso. Però è interessante questo discorso di Gabriella Ciancimino, perché dice: se noi riuscissimo a sentirci parte della natura, forse avremmo anche più riguardo, no? Allora, dall'opera di Gabriella Ciancimino andiamo all'installazione di Jacopo Benassi, sempre al Padiglione d'Arte Contemporanea.
Io l'avevo fatta per ARRA, la Fondazione Van Gogh, era un lavoro su Van Gogh. Era una mostra che raccontava le lettere di Van Gogh agli artisti. E io, col direttore della Fondazione Van Gogh, Jean Delusy, gli avevo detto che avevo fatto un lavoro appunto su Van Gogh quando è arrivato a Arles, che ha dipinto il suo quadro, l'unico quadro con la neve, l'ha fatto a Arles. Poi guardando il film mi sono documentato di più su Van Gogh, di quello che sapevo, e ho fatto anche bene. E guardando anche il film, quello di Schnabel, molto bello tra l'altro, e lì c'è proprio la scena quando lui entra in casa a Arles, che si leva le scarpe, c'ha il buco nel calzino e dipinge le sue scarpe, quel lavoro. Perciò ho messo anche le pantofole, che nel mio caso sono le sue scarpe. Anzi, se vai a Amsterdam, si vede la descrizione del quadro, le descrive come pantofole, ma non come scarpe. E, E niente, poi ho fatto un lavoro tipo con un cavallo di Troia, una specie di... che poi non è un cavallo di Troia, non mi ricordo neanche perché l'ho chiamato cavallo di Troia.
Un attimo.
Però è un lavoro dove c'è questo dipinto invece della mia città con la neve, perciò il Golfo di Spezia con la neve, quando l'ho visto io, quando l'ho dedicato nell'85, ho inserito poi tutte le mie barricate, le spine, il mare, le palme, i gessi, la fragilità, la morte, appunto intorno alle spine, ho inserito il calco dei miei piedi col buco nei calzini e...
il buco nei calzini, non l'avevo notato.
I fiori, perché lui amava i fiori, l'autoritratto, il fuoco, perché era presente.
È come un'associazione di idee, in sostanza.
Sì, in realtà mi sono ispirato proprio al suo funerale. Se ti guardi, c'è un'immagine che gira online del funerale di Van Gogh dove c'è lui con il fratello, ha messo tutti i quadri intorno al feretro e ha venduto i quadri. Anche nel film c'è questa scena che c'è il fratello che mette tutti i dipinti intorno alla bara e vendono i quadri, e vende i quadri del fratello. Perciò ho voluto fare un po' questo stendere la mano attraverso le lettere, che aveva lui, l'amicizia, il valore affettivo che aveva, quanto era importante nel suo caso il rapporto con le persone.
Con suo fratello,
sì,
e con gli altri. Come c'è quest'altro lavoro?
È un lavoro, è una parte del mio studio, è un armadio del mio studio che ho costruito apposta, dove ho inserito tutti i lavori nuovi che voglio fare, che sono un libro sulle ciabatte, perché io ho questa...
Ma le ciabatte, mi ricordo che mi avevi detto che hanno un significato particolare.
Sì, hanno un significato molto legato personale.
Intimo.
Alla mia omosessualità quando ero ragazzino. E dentro ho inserito i lavori nuovi, che sono questi lavori dove le foto non si vedono. Sono tutti lavori abbastanza forti, direi quasi pornografici a tratti, e dove io ho lavorato per lo più, cioè la stampa è stata stampata, inserita dentro la cornice, e poi ho lavorato sul retro, cioè non mostrandole, portando a chi guarda a un immaginario,
lo fai,
a
un po' lo fai un po' entrare nella tua dimensione, quello che vivi,
anche portare la gente a pensare invece che ormai non pensa più. Poi diciamo che il lavoro, il pensiero non è a blocchi, il pensiero è intero. Ci ha voluto fare un lavoro che si potesse muovere, performava, e fine che diventava una specie di manifestazione.
E poi ci sono questi elementi legati alla musica, no?
Non è la musica, è una manifestazione. Questo qua è un corteo. Lo vedo come un corteo, si chiama Studio Manifesta, perciò è lo studio che vedi, che anche il plotone, come i savi pronti a muoversi, come fosse un corteo veramente che si muove. E durante la performance di martedì succederà una specie di... lo studio si muoverà.
Allora, chiudiamo proprio con la performance di Jacopo Benassi, che è in programma il 7 luglio alle ore 19. Studio Manifesta, ci sarà una manifestazione. No, vi aggiungo soltanto che nella stanza della Project Room, al primo piano del PAC, c'è una mostra interessante, perché presenta tutti gli studi dell'architettura meravigliosa di Ignazio Gardella. Sapete che il PAC è un progetto suo, e anche della ricostruzione del PAC dopo l'attentato del 1993, quell'attentato mafioso che l'ha mezzo distrutto. E poi, venendo via, ho visto le impalcature e ho detto: ma non vorranno mica cancellare l'opera di Blue, sapete, lo street artist che era intervenuto quando Vittorio Sgarbi era assessore alla cultura a Milano e aveva organizzato la mostra sulla street art al PAC, e Blue era intervenuto sulla facciata. No, non la cancellano, non cancellano l'opera di Blue, rimane. Le impalcature servono per sistemare il tetto, e questo mi ha rincuorato. Allora, eccoci qua. Adesso andiamo a Roma, perché c'è una mostra in diverse sedi, Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. Roberto Pinto, il nostro bravissimo collaboratore storico dell'arte, eccetera, ha curato una parte di questo grande progetto in diverse sedi, al Museo Nazionale Romano,
al Parco Archeologico del Colosseo, al Vittoriano e anche a Palazzo Venezia. Ma ce ne parla lui di questo progetto?
In realtà è un grande progetto di due tipi, nel senso il primo passaggio è veramente storico, nel senso che si è voluto con la collaborazione anche delle università, dei docenti di storia, di archeologia, eccetera, provare a fare una mostra in cui si raccontasse la storia di Roma attraverso delle monete, ma non semplicemente le monete, ma vedere le monete come momenti di cambio, nel senso che nelle momenti più importanti, non so, quando Roma diventa Repubblica, diventa appunto, cambia, non so, e si spostano gli imperatori da Roma a Costantinopoli, eccetera, tutto ciò è anche datato da dei cambi di moneta.
Ecco. Insomma, ogni situazione sociale, politica, eccetera, in qualche modo viene registrata da quello che viene stampato nelle monete.
Esattamente, venendo più vicini a noi, è chiaro che nel 46 nasce una nuova moneta, nel senso che appunto nasce l'Italia repubblicana e quindi col 46 c'è un cambio di moneta e un'altra volta un altro cambio, cioè nel 2002, passando dalla lira all'euro. Cioè tutti i veri cambi anche di potere nascono anche con un cambio di quello che è il più diretto rappresentazione del potere, che sono le monete. Però questo è solo in qualche modo il primo passaggio. Il secondo passaggio è di dire, va bene, ma che cosa è successo in quel momento? In quel momento che cosa si stava facendo? Ed è chiaro che appunto lì diventa il compito degli storici dell'arte e degli archeologi, ovviamente, di provare a ricostruire il dibattito artistico e in qualche modo le conseguenze di questi avvenimenti, che sono poi evidentemente avvenimenti che hanno un impatto proprio sulle persone, come per noi evidentemente l'euro è stato un impatto, che da una parte è un elemento simbolico, cioè non c'è più soltanto lo Stato, ma c'è una sovranità legata appunto a un'unione di stati che sono l'Unione Europea, e quindi diventa in qualche modo chiaro che anche culturalmente le scuole, che possono essere prima dei luoghi specifici, poi dell'Italia, non hanno più senso, perché appunto gli artisti girano, le mostre sono importanti quando diventano internazionali, eccetera eccetera eccetera.
Ma senti, ecco. Dicevo in apertura, tante sedi, quindi Museo Nazionale Romano, Parco Archeologico del Colosseo, poi Vittoriano e Palazzo Venezia. Allora sono diverse sezioni o come è stata pensata?
Sono sezioni, sono tre sezioni diverse, una è dedicata proprio all'età antica, una al Medioevo e l'altra al moderno e al contemporaneo, e corrispondono appunto ai luoghi, il Museo Nazionale Romano che prende la parte antica, il Tempio di Romolo, qui si è scritto il Parco Archeologico del Colosseo, ma in effetti è il Tempio di Romolo, che è uno spazio neanche molto grande. Ecco, tutte le sono sezioni dentro musei che sono molto grandi. Ecco, il Vittoriano di Roma, evidentemente il monumento a Vittorio Emanuele, è gigantesco, ma c'è una parte che è dedicata a questa mostra, così come il Museo Nazionale di Romano nel Carmine Deocleziano, è chiaro che ci sia una sezione. Ecco, questo era anche uno degli intenti, cioè quello di mettere in rete i musei nazionali e quindi in qualche modo che raccontano la storia della città, e per questo credo che sia appunto il secondo aspetto interessante è proprio questo fare rete, che non sempre si riesce nelle città, ecco, e a Roma forse ancora meno che da altre parti, invece in questo momento
questa volta hanno fatto rete. Però mi devi spiegare cosa c'entra l'arte, perché qui ho visto per esempio un Catalan.
Sì, il Catalan è proprio la sezione che in qualche modo
arte contemporanea
curata, il passaggio all'euro, e in realtà volevamo voleva rispettare diciamo, quello, il mio intento, ma come intento di tutti gli storici dell'arte, era riflettere su quelle che erano le cose importanti in quel momento, no? E allora la scelta di chiamare Adrian Pazzi, Garutti o che ne so, altri artisti, insomma, che possono in un certo senso rappresentare questa sezione, è chiaro che volevamo, l'idea era di voler dare un'idea di come si lavorava in quel momento, e quindi nel 2000, attraverso tanti spunti diversi. Ecco, Claudia Losi, per esempio, ha fatto un lavoro, ovviamente noi abbiamo recuperato i lavori di quegli anni, ecco,
sì,
un
sulla
lavoro
natura.
Nel 2001, nel 2003, sulla natura, esattamente, proprio sì, sul fatto che diciamo, uno dei grossi problemi in questo momento della globalizzazione è che ogni tanto ci scordiamo, ma il caldo di questi giorni in qualche modo un po'
ce lo ricorda. Ecco, sì.
È chiaro che è appunto il nostro rapporto con la natura che evidentemente ha necessità di essere cambiato.
Sì.
E, ecco, così come, non so, ecco, appunto, ci sono altri lavori.
Hai detto Adrian Pazzi?
Esattamente, di Adrian Pazzi è proprio Back Home, un lavoro fatto che secondo me in qualche modo racconta dall'interno come si vive in un certo senso il fatto di dover passare da un luogo a un altro, ecco.
Quindi la migrazione in qualche modo, sì, io so che lui non vuole essere legato a questo concetto, però lo spostamento, lasciare gli affetti, la propria cultura.
Ma infatti secondo me è veramente anche secondo me è un modo interessante di vedere questo, non soltanto come fenomeno estremo, ecco, come siamo abituati a vedere, ma come dire, una parte di questo cambiamento della nostra società. Quindi di fatto il fatto che, ecco, come succede anche per tanti italiani che vanno a lavorare all'estero, poi a un certo punto si mescolano le esperienze e si diventa in un certo senso parte di più culture,
certo,
parte di più mondi. Ecco, e lui lo fa in un modo veramente molto delicato, nel senso, facendo questi ritratti di famiglia, un po' come avvenivano, non so, appunto, anche nel passato, in cui si vedono le persone con alle spalle la propria casa, ma la propria casa è esattamente dipinta perché non è quella originaria, ma stanno in una situazione diversa. Quindi in qualche modo in una situazione come dire, porosa tra l'essere appunto delle famiglie albanesi, ma anche essere delle famiglie italiane totalmente.
Sì. Tempo cattivo, è scappato. Grazie dunque a Roberto Pinto che ci ha parlato di Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. E vi ricordo al Vittoriano e Palazzo Venezia, al Parco Archeologico del Colosseo e Museo Nazionale Romano. E diciamo che è un grande progetto che valorizza anche questi luoghi espositivi, questi musei che di solito passano un po' in secondo piano. Va bene, il Girasoli termina qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutte e a tutti.